La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Thank you. E questi appunto erano i Popol Vuh con King Minos, ce ne sono due, una si chiama King Minos ed è quella che abbiamo ascoltato noi, che faceva parte del lato A dell'LP Heinz Jäger, titoli tedeschi che faccio fatica a dire, Und Sieben Jäger, spero di non aver sbagliato. Il disco poi aveva una bonus track nell'edizione su CD del 2004 dove c'era una King Minos parte seconda, ma la cosa, diciamo, riveste più carattere nozionistico. Ma bando alle ciance, pensiamo a raggiungere il nostro ospite, gradito ospite al telefono, il professor Angelo Capasso, critico d'arte, docente di storia e metodologia della critica d'arte e dell'arte contemporanea, ma soprattutto amico di Radio Città Aperta in questo caso. Ci sei?
Eccoci, presente, buongiorno, buongiorno.
Allora, caro Angelo, io ho accolto con grande piacere e interesse e curiosità la tua proposta di iniziare a raccontare artista particolare, Joseph Beuys, un artista tedesco, veramente una storia molto avventurosa e stimolante, e che appunto ha molto a che fare con gli anni 70 e con il 74 in particolare, perché ricordo che c'è stata una sua performance a New York, di cui probabilmente parleremo, e che avvenne proprio in quell'anno. Quindi ti lascio un pochettino a briglia sciolta per raccontarci i motivi che ti hanno portato a questa scelta di raccontare questo artista e appunto la sua vicenda.
Sì, ti ringrazio molto. Allora, diciamo che l'argomento è molto attuale. Perché? Perché Joseph Beuys nel 1974, e poi faremo magari un piccolo inciso riguardante la storia di Joseph Beuys, però nel 1974 Joseph Beuys lancia dagli Stati Uniti The Energy Man for the Western Man, The Energy Plan for the Western Man, scusate, che è un piano, diciamo così, per l'energia. Perché come ricorderanno gli ascoltatori e come ricorderai, il 1973 fu l'anno della crisi energetica.
Dell'austerity, certo.
Dell'austerity, noi andavamo in bicicletta, erano gli anni praticamente legati proprio alla guerra del Kippur, e quindi diciamo c'era un periodo di embargo dell'economia europea perché legata agli Stati Uniti. E quindi diciamo
la famosa crisi petrolifera, insomma.
Esattamente, la benzina è arrivata da 130 lire a 200 lire, che era una cifra enorme per la benzina allora, anche se oggi costa moltissimo. Allora, quindi diciamo, Beuys inizia questo suo viaggio, diciamo così, internazionale, perché nello stesso anno appunto del lancio del primo, diciamo, questo è il primo viaggio a New York che accadrà proprio nel 1974 per due volte. La seconda volta è l'anno in cui lui fece questa performance molto particolare con un coyote. In quell'anno praticamente lancia questa idea dell'energia, diciamo così, l'energia alternativa. Beuys ha avuto fortissime implicazioni con il mondo ecologista, anzi tra l'altro il Partito dei Verdi in Germania è stato fondato proprio da Beuys. Beuys, nella sua grande utopia, aveva anche fondato un partito degli animali, che diceva era il partito più popoloso del mondo, diciamo così. Ecco, e nello stesso anno, stavo dicendo, in Inghilterra, a Londra, si tiene alla ICA una mostra che si intitola Art into Society e Society into Art, sempre nel 1974. Perché cito questa mostra? Perché questa mostra appunto è un po' la sintesi del pensiero di Joseph Beuys, cioè la fusione tra l'arte e la società. È una grande utopia che in realtà poi è venuta meno proprio con venire meno di Joseph Beuys e del suo lavoro. Non è un, diciamo, qualcosa che è stata poi proseguita da altri artisti. Però in quell'occasione Beuys praticamente lancia quest'idea che l'arte non può limitarsi ad essere un oggetto e un feticcio per il collezionismo, ma ha questa grande forza spinta propulsiva che può trasformare la società. Infatti Beuys utilizza per se stesso, Beuys si considera uno scultore, ecco, per il termine che utilizza per le sue idee di scultura è Plastiker, che è un termine tedesco diverso dalla scultura, da scultore, che è un termine latino, a cui associamo ad esempio Michelangelo, cioè lo scultore michelangelesco è colui che lavora con lo scalpello e incide, diciamo così. Il plasticer invece è un modellatore. Ecco, quindi l'idea della scultura di Beuys è modellare le idee che sono materia prima, e la sua idea, diciamo così, di arte, l'idea è l'origine della forma, ma la forma è diventa organica già ad esempio attraverso la parola.
Ma il legame di cui parlavi te tra l'attualità della crisi petrolifera e l'attività di Georges Beuys, in che cosa si realizza in quel periodo?
Beh, diciamo, lui è conosciuto proprio per molte iniziative politiche, diciamo così. Il suo lavoro, e qui torniamo un po' alla sua biografia, lui appartiene ad una categoria di artisti che abbandona l'idea dell'oggetto e della galleria nelle sue connotazioni convenzionali.
Tradizionale, spazio, certo.
Esatto, come spazio espositivo di oggetti. E invece, diciamo, le sue sono opere-azioni. È interessante questo termine che fonde l'opera e l'azione. È spesso associato a questo termine performance art, che è un termine molto convenzionale, che in questo caso però è anche riduttivo, perché le sue performance sono performance a carattere profondamente politico, cioè vuole che si trasformi, diciamo così, l'obiettivo finale della mostra, ecco questo è molto importante, l'obiettivo finale della mostra è produrre una trasformazione all'interno, diciamo così, dello spettatore, che non è più operatore, diciamo, passivo, ma è operatore attivo della mostra, quindi interviene in modo interattivo, come diremmo oggi.
Oserei dire che poi questo tipo di trasformazione comunque avviene in prima persona anche nell'artista stesso, perché basti pensare a quella famosa performance I Like America and America Likes Me, in cui effettivamente lui rinchiudendosi con questo coyote, insomma, poi eventualmente ne parliamo più diffusamente, e ovviamente stando 3 giorni a contatto non è più la stessa persona alla fine della performance che era quando è entrato, insomma.
E appunto, diciamo, la trasformazione, ecco, la trasformazione è il processo implicito nell'arte, diciamo, pone l'accento su questo aspetto che non è l'oggetto feticcio terminale di un'esperienza di un artista vissuta in privato, nello studio, ma è invece un'opera pubblica, perché appunto è l'idea di scultura che dicevo poco fa, appunto, legata anche all'idea della plastica, dello scultore plastica, cioè di modellatore, è la scultura sociale, cioè l'obiettivo è produrre una trasformazione visibile della società grazie all'arte. Questa è una grande utopia, come dicevo, che scompare dopo Beuys, perché è propriamente di Beuys.
Ricordiamo, Beuys opera fondamentalmente, lui si scopre artista nelle immediate vicinanze della fine della Seconda Guerra Mondiale, ed opera fino a metà anni 80, perché muore nell'86.
Sì, muore nel 1986. C'è, diciamo, un mito di fondo nella storia di Beuys, come stavi dicendo tu, che c'è il mito, diciamo, di fondazione di questa utopia di trasformazione, appartiene alla sua trasformazione personale al momento in cui lui da giovane tedesco aderisce alla gioventù hitleriana. Nel 1944 è in Crimea e il suo Stuka, l'aereo con cui sta attaccando nella campagna di Russia, diciamo così, la Russia, appunto, questo aereo viene abbattuto, e lui racconta, diciamo, qui le testimonianze sono un po' diverse, diciamo, ci sono dei dati storici
contrastanti, però
ecco, registrati, no, ci sono, diciamo, l'evento è occorso, è successo veramente, però quello che non si sa, appunto, è quel fatto che lui sia stato salvato, come lui racconta, da una comunità, da una tribù di tartari locali, che l'hanno salvato attraverso, avvolgendolo nel feltro,
cospargendolo di grasso.
Cospargendolo di grasso, esatto.
Perché lui sa per morire assiderato.
Esatto. Quindi, diciamo, l'hanno salvato con materiale organico. Infatti, il fatto che lui per tutta la sua vita ha portato il cappello di feltro era un po' una memoria del feltro che l'aveva coperto,
che l'aveva salvato,
evidentemente. In quell'occasione quindi nasce questa figura, diciamo così, di artista sciamano, che sarà un po' l'elemento dominante di tutta la sua arte. Allora, in questo senso, diciamo, noi possiamo vedere tutta questa storia legata al 74, un anno cruciale, sono anni cruciali, diciamo, sono anni importanti in tutto il mondo, ma in particolar modo in Europa, in Italia e in Germania, in particolare perché sono gli anni in cui si comincia a toccare purtroppo con mano in modo diverso in Italia e in Germania l'argomento che riguarda la guerra, il nazismo e il fascismo. E Beuys, diciamo, ha avuto anche il coraggio di voler affrontarlo direttamente questa questione, perché lui diceva che il potere più profondo dell'arte era sanificare la società. Quindi sanificare significava affrontare e far esplodere tutti quei concetti, diciamo così, negativi insiti nella società, perché la scultura sociale era il compimento di questa esplosione di concetti negativi e una sorta di libertà.
Quindi, se vogliamo forzare un pochettino la mano, adesso forse mi dovrai correggere, però anche una forza sanatrice e di riscatto. Lui non dico che non si è mai del tutto affrancato da quelle che erano state le sue scelte ideologiche da ragazzo, anche perché, insomma, voglio dire, era molto imbevuto della dottrina nella quale tutta la gioventù tedesca era costretta a.
Questo non è vero, perché in realtà rischiamo poi di farlo. No, questo non è vero. In realtà, diciamo che le origini più lontane di queste teorie sono nel romanticismo tedesco e poi nell'antroposofia di Rudolf Steiner. Quindi, diciamo, l'adesione io non vorrei fare un professo politico perché
non è il nostro interesse, certo.
Non mi interessa. Però voglio dire, la questione è che lui in realtà su questo fronte affronta una questione propriamente culturale tedesca, che è la spiritualità, così come apparteneva a Goethe, come appartenuto a Novalis, alla scrittura, agli scrittori tedeschi, la reinterpreta, diciamo così, nel mondo moderno, togliendo quell'ambito metafisico, diciamo così, di rimando alla cristianità antica, a un'origine spirituale cristiana, che è invece, diciamo, profondamente laica in Beuys. È profondamente laica e quindi non ha assolutamente nulla a che vedere con l'ideologia nazista, ma quella adesione giovanile, insomma, è un fatto biografico che appartiene alla Germania di quegli anni. Noi dobbiamo
inevitabilmente, certo.
A un fatto storico, diciamo così, è un problema che c'è stato. Ad esempio, Fabio Mauri in Italia ha realizzato una performance che si chiama Che cos'è il fascismo? E racconta appunto il fascismo attraverso le ludi juvaniles, perché lui ha preso parte, perché era un giovane fascista, un giovane balilla, come erano praticamente gran parte degli italiani, o tutti gli italiani.
Da Scalfari, quindi, diciamo, a Dario Fo, insomma.
Esattamente. Allora, però, la cosa interessante di questo aspetto, diciamo, della guerra è che lui ha trovato questa, e questo ci riguarda direttamente, personalmente, come italiani, perché lui tutta questa trasformazione l'ha vissuta in Italia, a Foggia ad esempio, ma poi ha frequentato moltissimo, diciamo così, l'Italia e a Bolognano. Io inviterei tutti gli ascoltatori a fare una visita a Bolognano, ci sono ancora delle opere di Joseph Beuys che sono, diciamo, legate alla sua idea di difesa della natura, quindi è molto attuale l'argomento. Ovviamente non parlava della natura così e col decadimento che abbiamo oggi, ma proprio l'idea della natura, perché l'uomo è natura, diciamo così, questa condivisione tra la natura fisis, diciamo, la natura.
Ricordiamo, Bolognano è in provincia di Pescara, quindi, insomma, voglio dire, 2 ore di macchina da Roma. Tanto.
Esattamente, molto vicino, la inviterei a fare una visita, perché ci sono in queste grandi terre, diciamo, queste grandi estensioni di terra è stato possibile realizzare delle operazioni importanti. Ad esempio, una delle sculture più importanti di Beuys, Olive Oil, diciamo così, legata all'olio d'oliva, che ormai è una delle opere più importanti di scultura del Novecento, ecco, è stata realizzata proprio a Bolognano. Quindi
Il legame con l'Italia è forte, ecco, diciamo.
Il legame con l'Italia è forte, ma io penso che è anche questa conversione che è interessante nell'idea di scultura sociale. Tra l'altro, in Italia Beuys ha conosciuto Alberto Burri, che anche lui proviene dal contesto della guerra, diciamo così, e ha utilizzato dei materiali organici.
Quasi di scarto, certo, le famose...
No, organici molto importanti, perché legati agli aspetti primari, primordiali, potremmo dire primitivi, non in senso negativo, della vita, e quindi lì ha trovato un grande dialogo. E poi una cosa ancora, una particolarità molto importante, è che Beuys ha conosciuto a Napoli, alla Galleria di Lucio Amelio, Andy Warhol nel 1980, e Warhol ha dedicato una serie di opere realizzate su Beuys, con delle immagini di Beuys, proprio alla Galleria di Lucio Amelio. E la cosa importante è proprio questa congiunzione, questo legame, questo dialogo, direi, più che un legame, questo dialogo tra due artisti sostanzialmente diversi, completamente diversi.
Però se vogliamo, Angelo, un punto di contatto, visto che hai parlato di Andy Warhol, lo possiamo trovare, ovviamente con tutte le distinzioni del caso, nel fatto che entrambi comunque hanno molto avuto a che fare con la musica. Perché ovviamente di Andy Warhol basti pensare ai Velvet Underground, insomma le copertine dei dischi che ha fatto anche per altri artisti, dai Rolling Stones a Rita Franklin. Però insomma, invece parlaci del legame tra la musica, che comunque è il grosso, lo zoccolo duro della mia trasmissione,
e
invece l'arte di Joseph Beuys.
Allora, diciamo che c'è un'opera di Beuys che si chiama Silent Piano, in cui c'è un pianoforte completamente ricoperto, sagomato, diciamo ricoperto nel feltro, e con una croce rossa. Questa croce è il pericolo, diciamo così. Il piano, dice Beuys, in questo caso non suona perché è chiuso, però è chiuso dentro questo feltro, ma rimane al caldo, trattiene questa energia e potenzialmente può esprimerla in qualsiasi momento. Ecco, il pianoforte è interessante perché chiunque si avvicina, spinge un tasto, suona. Allora, quello è l'idea della scultura sociale. La scultura sociale è qualcosa che deve accadere, è un cambiamento sostanziale, è una trasformazione, un passaggio oltre.
E il fatto di ricoprirlo, che significato è? Una specie di...
Ricoprirlo significa mantenerlo... Nella
conservare la potenzialità.
Energia, esattamente. Questa energia, in molte sculture di Beuys, l'uso del rame, ad esempio, che è perfettamente conduttore di energia. Queste opere vanno viste in questo, con una estetica diversa, anzi al di fuori dell'estetica, ma da un punto di vista antropologico. Non sono belle, non hanno niente a che vedere con la, però sono cose che vogliono trasmettere, diceva lui, già dal punto di vista visivo. Allora il suono a questo punto non è il suono iconico realizzato con le note musicali, ma è appunto la trasmissione di quest'onda che trasforma, e allora ha un grande legame, ad esempio, con l'idea di John Cage, che è, diciamo, stato anche l'ispiratore del gruppo Fluxus, a cui Beuys ha aderito alle origini del suo percorso. E quindi, più che le note importanti, sono questo aspetto perlocutorio, direi, della musica, cioè che smuove, lo dirà poi molti anni dopo, diciamo così, Marshall McLuhan, quando dice che il rock è ascoltato a livello epidermico più che attraverso le orecchie. Ma lo sono un'esperienza, ovviamente, i rave o i concerti. L'aspetto dei concerti rock sono molto importanti in questo ambito, perché erano già una piccola idea di scultura sociale, erano dei grandi raduni in cui
il contatto fisico, certo.
Esattamente, il contatto fisico, ecco, l'aspetto fisico, organico della musica, anche, no?
Tu avevi, cioè, il sudore si condivide, no?
Ma pensa già al fatto stesso che gli strumenti musicali che utilizziamo oggi, gli amplificatori, sono stati realizzati per i primi concerti dei Deep Purple, dei Led Zeppelin, che superavano quel livello di decibel. Pensa al concerto del 64 dei Beatles negli Stati Uniti, dove praticamente la musica è trasmessa dagli altoparlanti.
Sì, sì, quasi come se fossero gli annunci dello stadio, certo.
Esatto, ma poi soprattutto voglio dire, non è che si arrivava mai questa musica, era più che altro una diciamo così, forma di isteria. Che
certo, la condivisione di un rito e di un mito, certo.
Invece in qui la cosa interessante appunto è che la musica modella, può modellare, può essere alla fonte della scultura sociale. E allora è perfettamente in sintonia con i live show, per esempio, che si facevano a Lufo, a Londra, dove suonavano i Pink Floyd,
certo.
insieme agli accadimenti, diciamo così, tra virgolette artistici, perché c'erano le prime proiezioni, le multivisioni che accadevano mentre
famosi spettacoli psichedelici di fine anni 60.
Esattamente, questa idea della psiche, psichedelico appunto ha origine la psiche, questo fatto psichico della musica è molto importante perché è lì che avviene la trasformazione. E allora la scultura sociale è una trasformazione psichico, diciamo così, energetica, diciamo così.
Allora io volevo ricordare a chi ci ascolta che abbiamo come ospite il professor Angelo Capasso, Angelo ovviamente ti chiamo solo Angelo giustamente,
sì.
con il quale riveliamo un piccolo retroscena della nostra decisione di parlare, ovvero che c'è stata una serie di ritardi proprio dovuti al fatto che stai finendo di ultimare un libro nel quale si parla anche di Beuys, questo saggio, sì. Cosa dire, manuale di critica d'arte, magari se sì. Ci vuoi accennare in generale, ovviamente sì. Non è che stiamo facendo promozione, sì. Perché insomma voglio dire non è questo l'ambito,
diciamo...
Però cioè, è interessante anche parlare del fatto che in questo libro, per altri versi, però parli di questo artista.
Sì, allora in realtà l'argomento è questo, perché l'idea di critica nasce un po' come sorta di testo altro. Allora Beuys in realtà pensava sostanzialmente che la parola non era sufficiente per esprimere, quell'artista sostanzialmente pensa che la parola non è sufficiente per esprimere questo principio di critica. La critica, il termine stesso dal latino significa discernimento, diciamo così. Allora questo principio del discernimento può avvenire a livello dell'immagine, quindi come contrapposizione di opere, ad esempio Olivoy di Beuys rispetto a Michelangelo. Ecco, invece nel mio libro il contrapposto, diciamo così, forte è l'arte e la critica in generale. È un lungo percorso sulla critica d'arte in senso storico e attraverso le varie discipline, la sociologia, l'antropologia, quello che è la critica d'arte oggi. Però se mi consenti volevo aggiungere un dettaglio riguardo all'aspetto musicale, perché appunto quest'anno, il 21 gennaio scorso del 2024, è stata celebrata proprio questo aspetto di Beuys con un concerto che si è tenuto a Milano in questo teatro che si chiama Out Of, diciamo così, in cui praticamente Beuys è celebrato attraverso un concerto a dimostrazione di questa trasmigrazione di mezzi, diciamo così, quindi passa dall'visivo all'uditivo alla parola. E allora questo è l'aspetto più interessante che appartiene all'idea di critica che era già nell'arte, ecco, perché in quegli anni, diciamo così, era molto forte l'idea che l'arte fosse, come dire, un punto di partenza per un'idea di critica, che non è la critica che siamo abituati a pensare, la critica d'arte che continuiamo a pensare, in cui è semplicemente un modo per esercitare il proprio egocentrismo, diciamo così. Invece è un modo per discernere, per comprendere i fenomeni visivi, per quanto ci riguarda, perché parliamo di arte, ed è un modo per esercitare soprattutto il pensiero, libero, il libero pensiero. E questa era l'idea che condivide Beuys con il mio libro, perché è uno dei punti di partenza del Novecento, diciamo così.
Beh, insomma, i temi sono veramente che necessiterebbero degli approfondimenti che purtroppo il nostro spazio non ci può consentire. Comunque abbiamo sicuramente messo a fuoco come dire, l'importanza e l'attualità del segnale, diciamo del messaggio che ha lanciato Joseph Beuys più di 50 anni fa, ma noi ci riferiamo principalmente a quello che avveniva nel 74, e la scelta, scusami se faccio un'autocitazione, la scelta di aver trasmesso i Popol Vuh nasce proprio dal fatto che Joseph Beuys, correggimi se sbaglio, aveva molto a che fare con lo sciamanesimo, e la musica, certo, dei, anche lo stesso nome Popol Vuh deriva proprio da, dalle tribù del Guatemala, quindi con tutta la ritualità tipica del Centro America. Quindi insomma parliamo comunque di qualcosa di ancestrale che viene visto dai Popol Vuh con un aspetto e da Joseph Boyd da un altro, sempre comunque con la comune origine tedesca, il che non sarà un caso, insomma, no?
Esattamente, bravissimo, perché la comune origine tedesca non è assolutamente un caso. Io ho citato prima il romanticismo, lo Sturm und Drang, l'impeto, la tempesta, diciamo così, certo, dei romantici tedeschi, ma l'espressionismo tedesco già faceva degli esperimenti di comune, di vita in comune in Germania. Io ricordo con grande affetto, io ho studiato il tedesco in Germania, e ricordo un grande affetto questo, c'è un parco in Germania che si chiama English Garden, dove è possibile fare nudismo solo fino a un punto del parco, cioè c'è una sorta di linea virtuale che divide le persone vestite da quelle nude, ma la cosa interessante appunto è vedere le persone, due persone che parlano, una è nuda e una è vestita, e non c'è nessun imbarazzo. Ecco, molto probabilmente quest'idea del tabù, che è un punto di partenza dell'idea di Beuys, di arte e di critica, appartiene anche a questo spirito un po', diciamo così, selvaggio, selvaggio in questo termine. Tra l'altro c'è una mostra bellissima, invito tutti gli ascoltatori ad andare a vederla, di Hansen Kiefer a Firenze. Ecco, l'espressionismo è ancora alle origini della cultura tedesca oggi. Hansen Kiefer è un artista vivente degli anni, diciamo, postmoderno, degli anni Ottanta, ma appartiene a una lunga tradizione che si chiama Neue Wilden, i nuovi selvaggi, un gruppo di artisti tedeschi che proprio partivano dalla musica, rappresentavano le stesse cose molto simili a quelle degli espressionisti degli anni 5 del Novecento, ma questa volta cambiando il panorama. Quei raduni un po' freak, diciamo, dei primi Novecento erano i raduni rock.
È la stessa cosa, certo. Allora, come dico in questi casi, il tempo è tiranno. Io ringrazio ovviamente e spero di avere un'altra occasione. Ti invito pubblicamente a tornare ai nostri microfoni.
Perché, diciamo, è un anno importante. Ecco,
Avevamo bisogno anche di un, come dire, di un altro punto di vista, che è quello appunto dell'arte contemporanea, per ribadire un concetto che io sto portando avanti appunto. 50 anni fa succedevano tante cose talmente importanti che non basterà un anno di trasmissioni per raccontarle tutte. Comunque ricordiamo Angelo Capasso, professore critico d'arte, docente di storia e metodologia della critica d'arte e dell'arte contemporanea, ci ha raccontato ovviamente per sommi capi l'arte di Joseph Beuys, artista tedesco che proprio nel 74 raggiungeva uno dei traguardi più importanti del suo percorso artistico. E lo ringraziamo e lo salutiamo, spero appunto, adesso che ho saputo che sa il tedesco mi sento ancora più in imbarazzo, con l'ascolto di un secondo brano dei Popol Vuh. Il titolo del brano è Fürfenspiel, spero di averlo detto giusto, e comunque beccatevela così com'è. Grazie ancora Alberto, grazie ancora Angelo.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
Ciao, a presto.
radiocittaperta.it, la tua radio online.